Bentornati ad Intelligenza Artificiale, una storia dal futuro. Io sono Costantino. Nell'episodio precedente abbiamo visto come i Transformer abbiano risolto il problema del linguaggio. Bert capiva il testo meglio di qualsiasi sistema precedente e GPT-2 generava articoli che sembravano scritti da umani. Era il 2019 e sembrava già fantascienza. Ma in realtà eravamo solo all'inizio, perché in quegli anni alcuni ricercatori stavano facendo un esperimento radicale. Stavano prendendo i Transformer e li stavano ingrandendo, sempre di più. E stavano scoprendo qualcosa di straordinario. Quando i modelli diventano abbastanza grandi, succedono cose magiche. Emergono cioè capacità che nessuno aveva programmato. Capacità che nessuno si aspettava. Oggi parliamo dell'era dei modelli giganti, di GPT-3 e dei suoi 175 miliardi di parametri, di come più grande e meglio sia diventato il mantra dell'IA e di come nel novembre del 2022 ChatGPT abbia portato l'intelligenza artificiale nelle mani di 1 miliardo di persone. Benvenuti nell'era in cui l'IA è diventata mainstream. Facciamo un passo indietro, fine anni 2010. I ricercatori di OpenAI, Google ed altri stanno addestrando modelli sempre più grandi e notano un pattern interessante. Quando raddoppi le dimensioni del modello, le performance non migliorano solo un po', migliorano in modo prevedibile e consistente. C'è una relazione matematica, quasi una legge fisica. Più parametri aggiungi, più dati usi, più potenza di calcolo investi, migliori sono i risultati. È una curva che scala in modo elegante. La chiamano scaling law, legge di scala, cioè. E questo cambia tutto, perché significa che se vuoi modelli migliori non devi inventare algoritmi rivoluzionari, devi solo fare più grande, molto più grande. GPT-1 del 2018 aveva 117 milioni di parametri, GPT-2 del 2019, soltanto un anno dopo, aveva 1.5 miliardi di parametri. E poi, nel maggio del 2020, OpenAI fa il grande salto, GPT-3 con 175 miliardi di parametri. È un salto di oltre 100 volte rispetto a GPT-2 e il costo stimato è di circa 5 milioni di dollari, solo per l'addestramento. Migliaia di GPU che lavorano per settimane. È una scommessa enorme, ma funziona. GPT-3 fa qualcosa che nessun modello aveva fatto prima in modo così convincente. Lo chiamano few-shot learning. Gli date cioè un compito nuovo, completamente diverso da quelli su cui è stato addestrato, con solo 2-3 esempi, e lui lo capisce e lo esegue. L'esempio classico è il prompt traduci dall'inglese al francese. Vengono dati 2 esempi, inglese e francese, e poi un terzo soltanto in francese. GPT-3 traduce dal francese all'inglese in maniera impeccabile. Nessuno gli ha insegnato a tradurre. Non è stato fatto nessun fine tuning su dataset di traduzioni. Ha solo visto il pattern in 2 esempi e l'ha applicato. Può scrivere codice, comporre poesie, rispondere a domande di carattere generale. Tutto senza addestramento specifico, solo mostrando esempi nel prompt. È come parlare con una persona estremamente colta che non è esperta in nulla, ma riesce a capire ed adattarsi a qualsiasi compito gli venga spiegato al volo. Gli sviluppatori impazziscono. All'improvviso con GPT-3 possono creare applicazioni che prima richiedevano mesi di machine learning e adesso gli basta scrivere un buon prompt. Ma la cosa più affascinante sono le cosiddette emergent abilities, ossia capacità emergenti. Quando GPT-2 aveva 1.5 miliardi di parametri, non era in grado di fare aritmetica complessa, non ragionava cioè in modo coerente su problemi multistep. Falliva in compiti che richiedevano logica. Ma quando GPT-3 raggiunge 175 miliardi di parametri, improvvisamente può fare queste cose. Non perfettamente, certo, ma molto meglio. È come se, superato una certa soglia di dimensioni, il modello facesse un salto qualitativo. Non è solo un po' meglio, è diverso. I ricercatori allora si chiedono: è davvero l'emergere di qualcosa di nuovo o erano capacità che c'erano già, ma troppo deboli per essere notate? Questo è un dibattito aperto. Ma il fenomeno è reale. Modelli grandi fanno cose che modelli piccoli non possono fare, anche se addestrati allo stesso modo. È come la differenza tra un bambino e un adulto. Non è solo che l'adulto sa più cose, ragiona in modo qualitativamente diverso. Ma OpenAI non si ferma al linguaggio. Nel gennaio del 2021 annuncia DALL-E, un modello che genera immagini da descrizioni testuali. Un avocado a forma di poltrona, e DALL-E vi disegna letteralmente un avocado poltrona. È un transformer come GPT, ma addestrato su coppie immagine-testo. Impara cioè la relazione tra parole e pixel, e poi può generare immagini che non ha mai visto, combinando concetti in modi nuovi. Questa è creatività artificiale, o almeno una buona imitazione. Nel 2022 arriva DALL-E 2, con risoluzione molto più alta e qualità quasi fotorealistica. E poi c'è Midjourney, Stable Diffusion, altri modelli simili. L'IA generativa, insomma, non è più solo testo, è immagini, poi video, poi musica. Tutto ciò che può essere rappresentato come dati adesso può essere generato. Ma c'è un elefante nella stanza: il costo. Addestrare GPT-3 è costato milioni, i modelli successivi costeranno decine di milioni, centinaia di milioni. E non è solo il costo monetario, è l'energia. GPT-3 ha consumato 1287 megawatt di elettricità durante l'addestramento. È abbastanza per alimentare una piccola città per giorni interi. L'impronta di carbonio, insomma, è enorme. Alcuni studi stimano che addestrare un modello molto grande emetta tanta CO2 quanto 5 automobili in tutta la loro vita. E poi c'è il costo dell'inferenza. Ogni volta che qualcuno usa il modello servono risorse computazionali enormi. Moltiplicate per milioni di utenti diventa insostenibile. È una tensione fondamentale dell'era della AI: performance contro sostenibilità. Vogliamo modelli più potenti, ma possiamo permetterceli? Ambientalmente, intendo. Alcuni ricercatori iniziano a lavorare su modelli più efficienti, altri cercano di ottimizzare l'hardware, ma resta un problema aperto. Ma c'è anche un altro problema con modelli così grandi. Sono potenti, ma non sempre fanno quello che vogliamo. GPT-3 può scrivere articoli convincenti, ma può anche generare disinformazione, contenuti offensivi, testi dannosi. Non perché sia malvagio, non ha intenzioni, ma perché è stato addestrato su internet. E internet, purtroppo, contiene di tutto. Quindi come fai a rendere un modello non solo capace, ma anche utile e sicuro? La soluzione si chiama RLHF, ossia Reinforcement Learning from Human Feedback, apprendimento per rinforzo da feedback umano. L'idea è che dopo aver addestrato il modello sui dati grezzi, come abbiamo raccontato, lo raffini usando feedback umano. Gli umani valutano le risposte del modello: questa è buona, questa è cattiva, questa è pericolosa. Il modello impara a massimizzare le risposte che gli umani preferiscono. È come avere un tutor che corregge i compiti. Il modello non impara solo ad essere corretto, ma ad essere preferito. RLHF diventerà cruciale per ChatGPT. È il motivo per cui ChatGPT è utile, educato e rifiuta richieste inappropriate. Non è solo un generatore di testo, è un assistente addestrato ad essere d'aiuto. Siamo al 30 novembre del 2022 e OpenAI rilascia ChatGPT. Non è il modello più grande e non è il modello più avanzato tecnicamente. È GPT 3.5, una versione migliorata di GPT 3, allenato con RLHF per essere conversazionale ed utile. Ma è accettabile, gratis, e chiunque può provarlo. Basta andare sul sito ed iniziare a parlare. E il mondo impazzisce. In 5 giorni vengono registrati 1 milione di utenti, in 2 mesi circa 100 milioni di utenti. È l'applicazione consumer che cresce più velocemente nella storia. Perché è intuitivo, non devi essere un esperto di machine learning, non devi scrivere codice, parli con lui come parleresti con una persona. E lui risponde in modo sensato, utile e spesso sorprendente. Gli studenti lo usano per fare i compiti, i programmatori per debuggare codice e gli scrittori per fare brainstorming, i professionisti per scrivere email, report, presentazioni. L'IA, insomma, improvvisamente non è più roba da laboratorio, diventa uno strumento quotidiano. Ma ChatGPT scatena anche del panico. Gli insegnanti si preoccupano, gli studenti faranno copiare tutto all'AI. I giornalisti si preoccupano, l'IA scriverà fake news indistinguibili e i lavoratori si preoccupano, l'IA ci ruberà il lavoro. C'è verità in queste preoccupazioni, ma c'è anche parecchio allarmismo. ChatGPT è potente, ma ha dei limiti evidenti. Inventa fatti, si chiama allucinazione, e non ha accesso ad informazioni aggiornate. Non può cioè navigare su internet, almeno non nella sua versione iniziale. A volte è sicuro di cose sbagliate. Insomma, non è una superintelligenza, è uno strumento molto sofisticato che simula conversazione e conoscenza. È utile? Assolutamente sì. È pericoloso se usato male? Assolutamente sì, ma non è la fine del mondo. E poi c'è l'entusiasmo. Le startup di IA esplodono. Ogni azienda vuole integrare l'IA nei propri prodotti. Microsoft investe miliardi in OpenAI ed integra GPT in Bing e Office. Google risponde con Bard. Anthropic lancia Claude. Meta, nel frattempo, rilascia Llama. È una corsa, insomma, agli armamenti dell'IA. Siamo nel marzo del 2023 e OpenAI rilascia GPT-4. Ancora più grande. Non dicono quanti parametri, ma si stima oltre un trilione. È molto più capace e soprattutto diventa multimodale. Non solo testo, adesso può vedere immagini e ragionarci sopra. Gli mostri una foto con un grafico complesso e lui la interpreta. Gli mostri uno schizzo disegnato a mano di un sito web e lui genera il codice HTML corrispondente. L'IA non è più solo linguaggio o solo visione, è tutto insieme. E arrivano altri modelli multimodali, Google Gemini, Anthropic con Claude. L'IA, insomma, sta convergendo verso sistemi generali che possono processare e generare qualsiasi tipo di informazione. Siamo ancora lontani dalla cosiddetta AGI, ossia intelligenza artificiale generale, quella che eguaglia o supera gli umani in tutto, ma stiamo andando in quella direzione, molto velocemente. Ricapitoliamo. Tra il 2020 ed il 2023 abbiamo visto l'esplosione dei modelli giganti, GPT-3 e i suoi 175 miliardi di parametri, few-shot learning, le capacità emergenti, poi arrivano le RLHF che rendono l'IA utile e infine ChatGPT che porta tutto questo ad 1 miliardo di persone. L'IA insomma è diventata mainstream, non è più fantascienza, è qui, ora nelle nostre tasche, nei nostri browser e nei nostri workflow quotidiani. Ma con questo successo arrivano anche domande molto difficili. Come gestiamo il bias dei modelli? Come evitiamo la disinformazione? Come garantiamo che l'IA sia sicura? E soprattutto, come affrontiamo l'impatto sul lavoro? Nel prossimo episodio affronteremo proprio questi temi e parleremo dei problemi irrisolti dell'IA. Interpretabilità, bias, sicurezza, privacy ed etica. Le sfide che dobbiamo risolvere, insomma, se vogliamo che questa tecnologia sia davvero un bene per l'umanità. Questo è stato Una Storia dal Futuro ed io sono Costantino. Ci sentiamo alla prossima. E ricordate, quando chiedete a ChatGPT di scrivervi un'email, state usando 175 miliardi di parametri addestrati su miliardi di pagine web, raffinati da feedback umano che girano su un server che consuma l'elettricità di una piccola città. Non è magia, è ingegneria su scala planetaria.